sort of punky electronica kind of grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi! How are you?
Eccoci, amici, buonasera, benvenuti. Martedì 4 ottobre, 18:11 minuti, qui su Radio Parma dagli studi di Via Mantova. Io sono la vostra vitridente di fiducia, a.k.a. Valentina, a.k.a. Valentina Tridente, a.k.a. Vale, insomma, un po' come vi pare, per tenervi compagnia dalle 18 alle 20 insieme qui su 102, 104, le frequenze, quelle FM, ma anche in streaming dal nostro sito www.radioparma.it. Lo dico perché ci sono tante persone che effettivamente non magari scendono dalla macchina e dicono ciao. Ecco, no amici, male, malissimo, vi perdereste notizie, chiacchiere e musica molto importanti, anche perché, scusa, cosa fate mentre cucinate? Non guarderete mica la televisione, no? Allora, continuate ad ascoltare Radio Parma in streaming, comodamente, da casa vostra, dal vostro smart TV, dal vostro telefono, dal vostro smartwatch, che ne so io. Oggi sono particolarmente felice perché, essendo martedì, ricomincia la nostra rubrica dei libri spettinati, ma ricomincia proprio in presenza. Finalmente una delle mie ospiti, collaboratrici, che viene fisicamente qui in radio e possiamo fare quello che è il bello della radio, cioè guardarci, noi, voi no, però io e lei guardarci, segnalarci le cose, fare le cose insieme. Parlo ovviamente di Elisa Morini, la nostra bookstagrammer del cuore, sarà qui intorno alle 18:20, 18:30, adesso quando arriva poi ve lo annuncio ovviamente. Il numero di telefono che vi serve per interagire con Noartri è il 333-964-9949 e perché no, se vi sentite ispirati, il numero della diretta è 0521-464246, dove potete chiamare per lamentarvi di vari ed eventuali, e direi che viviamo in tempi in cui ci rimane solo la lamentela, perché abbiamo poco altro a cui aggrapparci. La musica, per esempio, che meno male che c'è la musica, e meno male che c'è l'arte, meno male che c'è la poesia, e meno male. Vedo qui all'orizzonte un Cesare Cremonini insieme a Lucio Dalla, ovviamente postumo. Si chiama Stella di Mare. Bellissima, bellissima questa rivisitazione della canzone di Lucio Dalla con l'intervento, la partecipazione, sicuramente la direzione artistica di un grandissimo Cesare Cremonini, che vuole fare omaggio, immagino, a il grandissimo Lucio Dalla. 18-17 minuti e la pagina di TV scritta per l'ennesima volta dal Grande Fratello non è delle migliori. Di cosa parlo? Di come è stata gestita tutta la faccenda della sua depressione, ansia, che lui ha tra l'altro manifestato apertamente dai suoi co-concorrenti. Brevemente, Marco Bellavia, se ricordate, conduttore di Bim Bum Bam, aveva chiesto, io non sto guardando il programma, vi faccio un riassuntino di quello che leggo che sia successo. Aveva più di una volta manifestato dentro la casa i suoi coinquilini che stava soffrendo, che lui, cioè, si è aperto e si è reso vulnerabile, che è una delle cose più difficili, no, da fare, specialmente quando si ha un problema di depressione o di ansia o di queste cose che riguardano la sfera psicologica. Ed è stato accolto da tutta una serie di forme di bullismo psicologico e non solo, ignoranza e grande aggressività, cosa che nessuno si spiega sui social. E infatti lui è stato, cioè, dopo che lui ha deciso di andarsene, perché questa cosa è arrivata a dei livelli che per lui erano ingestibili, ovviamente il mondo dei social si è alzato e ha detto: no, ma scusate, ma come si fa a reagire in maniera aggressiva a una persona che sostanzialmente sta semplicemente manifestando la sua vulnerabilità? E io dico, è quello che accade spesso e volentieri anche nelle nostre famiglie e nelle nostre case. Amici, non è mistero che io porti avanti, no, la causa della salute mentale, e quello che mi scrivono i miei follower su Instagram è a dir poco agghiacciante, cioè ragazze che vorrebbero andare anche a fare solo un colloquio, no, preliminare, e che si sentono aggredite al grido di ma non sei mica matta, non andare a buttare i tuoi soldi, quelli ti fanno solo diventare più problematica di quanto tu non sia già, eccetera eccetera eccetera. Non mi stupisce che in un ambiente, in un programma televisivo come quello del Grande Fratello, non ci sia stata, non so come dire, la lungimiranza, no, di dire ah no, questa persona va tutelata, va capita, va accudita, perché culturalmente ancora siamo, no, anni luce da dove dovremmo essere. Speriamo che questo episodio, che è, diciamo, arrivato all'attenzione dei mass media, di quelli più grossi e importanti, possa essere l'ennesimo, no, passettino in avanti che facciamo insieme per capire che certe cose sono reali, esistono e non hanno nessuna intenzione di andarsene. Ci sono dei tempi, dei tempi, dei tempi, dei tempi che li affrontiamo nella maniera sbagliata. Bene, Cesare Cremonini con Lucio Dalla, 18:20, pubblicità, ma torniamo subito dopo, quindi rimanete con noi. Si chiama Wait a Minute, è di Willow, e vi sarà familiare, ma la vera prima uscita di questa canzone fu appunto nel 2017. Poi, grazie a TikTok e i vari remix, l'abbiamo sentita in un'altra, diciamo, forma, più ritmata, versione, perché è diventata virale appunto sul famoso social. E a proposito di social, vi inviterei a seguire quelli di Radio Parma, che trovate come Radio Parma Official, i miei, perché no, portiamo acqua a questo mulino, quindi mi trovate come VEE di Valentina. Tra l'altro, amici, oggi è uscita la nuova puntata della Segreteria dell'Astrodisagio, quindi se volete andare a ascoltarla la trovate su tutte le piattaforme di streaming dei podcast. Andiamo invece a vedere cosa succede, perché Andre mi fa, a me del calcio lo sapete, proprio non so niente, non capisco niente, non mi interessa, meno ne so, meglio vivo, perché adesso, al di là dello sport, che se possiamo star qua a discutere, no, che sia wow, uno sport sofisticato, intelligentissimo, bla di bla di bla, c'è tutto un business dietro che io assolutamente non riesco a capire e non condivido. Però mi dice Andre, amore, guarda, la prima arbitra donna in Serie A. E allora questo attira effettivamente la mia attenzione, ma ovviamente non si riesce a parlare di una donna senza pestare delle cacche, per dirla in maniera, no, un po' più fine. Allora, si chiama Ferrieri Caputi, ma come sempre accade nella stampa italiana, fino a pochi giorni fa è stata solo Maria Sole, perché se un arbitro maschio si chiama Rossi, Bianchi, non lo so, Bruni, che ne so io, una arbitra femmina si deve chiamare Luisa, Giovanna, Maria Sole. Non è una nostra amica, ok amici? Gli arbitri hanno un cognome e va usato. Grandi passi avanti contro il gender gap, ma l'arbitro deve avere il suo cognome, giustamente. Il commento viene da Twitter e non è il solo a rimarcare l'atteggiamento di TV e giornali. In tanti hanno notato che la prima donna chiamata ad arbitrare nella Serie A maschile, ovvero Maria Sole Ferrieri Caputi, sia stata chiamata più spesso col nome che col cognome, cosa praticamente mai successa ai suoi colleghi. L'arbitro appunto era Collina, non Pierluigi oppure Rocchi. Non è neanche raro aggiungere un bel signor Rocchi, che ci può stare. Essere la prima in Italia ha aperto come sempre la questione linguistica, arbitro o arbitra, questo fate voi, dice lei, non le fa nessuna differenza, l'importante è darle il rispetto che si merita con per l'autorità che lei ha. La questione la mancanza d'uso per i femminili di alcuni termini usati al maschile, altra cosa è usare il nome al posto del cognome, solo per lei, perché è una ragazza, una donna, e quindi come tale ci deve essere più, non so, confidenza. Non vale solo per lo sport, per non parlare di Samantha Cristoforetti, in partenza per la Stazione Spaziale Internazionale le è stato chiesto come faceva coi figli, ve lo ricordate? Insomma, amici, salute mentale, donne, femminismo, potremmo fare dei passi lunghi e ben distesi, no? Che fatica! Comunque deve partire da noi questa cosa. La prossima volta che vi capita appunto di parlare di una persona o di dire: oh, hai visto che c'è un nuovo arbitro in Serie A ed è una donna, la prima arbitro donna in Serie A. Sì, davvero, chi è? Si chiama, vado a cercarlo perché me lo sono dimenticato, Ferrieri Caputi, e non Maria Sole, perché non è vostra cugina, neanche mia, sarà cugina di qualcuno, ma né mia né vostra. Non è vostra amica, non è, non è quella che vi teneva, non faceva la babysitter ai vostri bambini. È una donna che ha un ruolo di autorità e come tale va rispettata. Fucking robot, la vita splendida. 18:35 qui su Radio Parma con La vita splendida di Tiziano Ferro, e parliamo di iniziative estetico-sociali e non solo per quanto riguarda quello che è il mese del rosa. Ottobre, si sa, appunto, sinonimo di rosa, e le iniziative per appunto sensibilizzare, aiutare la ricerca del tumore al seno sono tante e sono molto interessanti, ed è giusto parlarne proprio perché appunto così magari sentite qualcosa che vi interessa, dite: ma allora quasi quasi vado a fare un salto lì, o posso contribuire in questo modo. In Italia una donna su 8 riceve una diagnosi nell'arco della vita. Ogni anno questa malattia colpisce 55.000 donne e 500 uomini, perché sì, colpisce anche loro. Grazie ai costanti progressi della ricerca, la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è aumentata fino all'87%. Amici, io non so se voi vi ricordate, perché ormai io ho una certa, ma anche solo 20 anni fa o 30 anni fa era una diagnosi di tumore al seno, non dico che era una condanna a morte, però no, sudavi freddo sul serio. Anche adesso non è una passeggiata, ma è un progresso enorme. Dobbiamo comunque fare conto contro le forme più aggressive. Ora si parla di belle in rosa. Il mondo della bellezza si mobilita, prima di tutto le donne, su questo argomento. In prima linea, impegnato nella causa, è il gruppo Estée Lauder, la cui Breast Cancer Campaign è stata ideata ben 30 anni fa da Evelyn H. Lauder, che ha anche ideato l'iconico nastrino rosa, che ancora oggi è il simbolo della ricerca. In Italia il colosso cosmetico anche quest'anno rinnova la sua partnership con la fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, grazie alla quale dal 92 oggi la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è cresciuta appunto dal 78 all'88%, mica briscolette. Un'altra iniziativa interessante è per esempio quella dell'ospedale maggiore presidio dell'ASST di Crema, che ospita in presenza i laboratori di bellezza gratuiti di La Forza del Sorriso Onlus a favore delle donne in trattamento oncologico, attivo in Italia dal 2007 sotto il patrocinio di Cosmetica Italia, associazione nazionale imprese cosmetiche. La Forza del Sorriso Onlus si ispira all'esperienza internazionale del programma Look Good, Feel Better, nato negli Stati Uniti nell'89 e diffuso oggi in 27 paesi del mondo. L'iniziativa ovviamente non intende interferire con le cure mediche né sostituirsi in alcun modo, amici, per carità, però si traduce nella realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti per aiutare le donne partecipanti colpite da tumore a riconquistare il senso di benessere e autostima della propria femminilità. Perché sì, amici, è una scelta, cioè uno può dire: a me non me ne frega niente di apparire in un certo modo perché sto combattendo questa malattia terribile, quindi me ne sbatto il belino e vado in giro come mi pare, e in questo hanno ovviamente comunque tutto il supporto. Ma se una donna invece dicesse: ma io vorrei vedermi carina lo stesso, vorrei, non so, potermi curare lo stesso, vorrei truccarmi lo stesso per sentirmi così un pochino più a posto con me stessa, non c'è assolutamente niente di male. Quindi questa iniziativa, che va appunto a perorare questa causa, la trovo molto molto carina. In qualche modo vedersi meglio ci rende più forti nella cura di questa malattia, e così c'è molta attenzione anche da parte. È arrivata Leli, scusate, finisco poi vado a salutare Leli. Tra queste l'oro di Loriana, che collabora con i progetti di prevenzione per la lotta col tumore al seno anche con Come in Italia, e tante altre iniziative. E adesso linkerò qualche cosa sul mio Instagram di modo che possiate vederlo direttamente. C'è la pubblicità, ma quando torneremo saremo con Leli. Incredibile, è tornata. Wow.
men great till they gotta be great.
Quale modo migliore, amici, per celebrare il ritorno negli studi di Radio Parma dell'unica, la sola, l'incredibile, la, non lo so, bellissima, fantastica e blu, Elisa Morini.
Yuhu!
Buonasera!
Ciao Ale! Sono molto emozionata!
Sì, è un po'.
È tantissimo che non venivo in studio.
Perché poi, secondo me, anche comunque prima della pausina... Ah beh, no, noi eravamo blindati!
Eravamo blindati in casa, facevo tutto dal telefono nel mio vecchio appartamento.
Eravamo... è vero, tu hai fatto in tempo a traslocare, cioè...
Operarmi, altre cose!
Esatto!
Un casino quest'estate!
In pochissimi mesi la vita dell'Elisa...
Sì, questo 2022 ha dato son piena rasa, sì. Se volesse smettere, grazie.
E la buona notizia è che mi sembra di capire che Mercurio non è più retrogrado.
Ho festeggiato, adesso che è diretto ho festeggiato perché anche lui basta.
Sì, siamo a posto, direi che io ho Andre in casa con la spalla, dopo varie vicissitudini, con la spalla lussata da caduta da calcio e... Diciamo che sicuramente si è fatto male.
Aiuto.
Se no, si è fatto male, è una brutta botta. Tutto
poverino.
Poverino, ma credo che andrò in hotel io, perché non proprio c'ho un'esasperazione averlo tutto il giorno sempre in casa, che vorrei, ciao amore, ti amo tantissimo. Ma sono inutili quando si infortunano, e già di base non è che...
Io avrei anche un aneddoto.
Prego, prego.
Nel 2014 mio marito si è rotto entrambi i calcagni e è stato...
Come si fa a rompersi i calcagni?
Non lo racconto perché si vergogna a dire come. Io di solito dico, stava sciando.
Che non
comunque,
è
okay, no.
La copertura
esatto,
era.
Stessa frattura nei calcagni,
sì.
E praticamente l'hanno ingessato a mezza gamba e per 2 mesi non ha potuto mettere i piedi giù dal divano. Quindi lui dormiva, si lavava tutto sul divano, si sposava con la sedia a rotelle in casa, poi ha fatto stampelle 1 mese, poi riabilitazione e nel mentre io avevo un bambino che si stava spannolinando.
No,
quindi
io non avrei retto, non credo che avrei retto. Tu sei stata molto brava.
E sono andata molto, quando si è rimesso in piedi sono andata molto in crisi. Ho tenuto botte, poi l'ho pagata dopo.
Sì, l'hai somatizzata.
L'ho
dopo.
Somatizzata dopo e lo volevo mandare via di casa.
Io gli ho detto Andre, vai dai tuoi, perché noi abbiamo questo...
Ti coccolano anche.
L'hanno abituato così,
sì.
A essere servito, riverito, no? Di cose, quando poi c'ha la bua. Tutto questo viene, no, amplificato.
Certo.
E ho detto, amore, qual è il problema? No?
Vai là.
Vai. Siccome, tra l'altro, la Nadia, che sempre saluto e che le voglio un sacco bene pure a lei, sono molto più... Cioè, io non sono proprio accudente, non è nella mia nature.
Poi, insomma, il parcolo che torna a casa è sempre tanta roba.
Capito, scusa. Lui comunque, i pranzi, quando va a lavorare, se li fa sempre là, perché lui lavora vicino a dove abita, cioè dove abitano i suoi. E ho detto, beh, adesso quindi a pranzo stai a casa?
Scusa, questo era un lapsus, Freud avrebbe da dire comunque.
No, però gli ho detto, ma quindi adesso pranzi qua? Sì, non è che posso...
Panico, paura.
Panico,
no,
paura.
La preparazione del pranzo quando non sei abituato ad avere una persona a casa è destabilizzante.
Preparazione di qualsiasi pasto.
Sì. Sì, beh, cioè, lo so che sia della stessa filosofia.
Io proprio, I do not cook for anyone, grazie. Bene, cariche e frizzanti quest'anno.
Molto bene.
Benissimo. Ci ascoltiamo Benny Blanco con BTS Snoop Dogg, sì. Ma quando torniamo Levi ci, ci fa... Ma io farei anche...
Cioè, chiariamo oggi, non ho preparato il libro.
Oh, va bene, va bene, va bene. Perfetto. Radio Station. Snoop Dogg insieme a Benny Blanco e BTS, che io non so, ho letto almeno 3 volte la notizia che si ritiravano dalle scene e ogni volta che leggevo la notizia poi usciva una canzone nuova. Adesso per Leli, che sicuramente non lo sa e non deve saperlo perché non è una cosa che bisogna sapere, BTS è quella boy band coreana di 28 elementi tipo.
Non conosco.
Infatti, immaginavo, però nell'anno, cioè la stagione scorsa, io ogni tanto, BTS hanno annunciato che si ritirano e poi tac, canzone nuova. Quindi
beh, come i Kiss che esatto. È 25 anni che fanno il Farewell Tour, The Ultimate Tour, eccetera.
Si vede che funziona, vende i biglietti, quello
sì.
Il punto, no?
Sì. Quando devi far cassa
esatto,
poi.
Esatto. Senti, ma allora, non so, vogliamo parlare di vacanze, vogliamo parlare di salute mentale, perché io prima stavo leggendo... Perché anche questo so che secondo me non è nel tuo range target, io non lo guardo, tu guardi il Grande Fratello?
No.
VIP?
Men che meno. Però ho seguito la vicenda.
Hai seguito?
Sì, certo.
Ecco, ora su...
Anche perché so chi è Marco Bellavia, il che fa di me una boomer.
No, innanzitutto Me Too, perché lui era quando noi eravamo bambine il presentatore di Bim Bum Bam.
No. Ah beh sì, forse dopo la fa... No, io sono rimasta quando recitava con... Io sono Cristina, con Cristina D'Avena, nonché lui aveva fatto...
Ma lui era Mirko!
No, lui faceva Steve nei Beehive.
Era Steve!
Quando ci sono stati i film di Kiss Milicia, con Cristina D'Avena,
certo.
Eccetera, lui nella band Steve...
Era Steve!
Era Steve, il bassista.
Adesso vado a cercare le foto.
Marco
sì,
Bellavia.
Era una... Bella... Io... Ho detto tutto il giorno che dico Bellavia.
No, Bellavia.
Bellavia.
Tra l'altro, dopo Kiss Milicia, che hanno fatto 3-4 serie,
sì.
Film sceneggiate male, hanno fatto 2 stagioni, credo, di Io sono Cristina.
Sì,
con
sì.
Lei che faceva la studentessa di medicina che cantava.
Sì.
E lui era il suo fidanzato o la sua crush.
Ah.
Quindi andiamo
raga,
indietro di almeno 30 anni.
Comunque,
se non di più, forse
negli
di più.
Anni 80 tutto era possibile.
Era tutto molto bello.
Tutto era
anche
possibile.
Gli spallotti nelle giacche.
Tutto era, cioè, dicevi voglio fare una serie TV. Non so.
Sulle fettine panate è venuta fuori Kiss Milicia, perché ce la ricordiamo tutti quella scena delle fettine panate.
Le fettine panate di Marrabbio.
Di Marrabbio.
Magia Johnny, eccetera, eccetera. Bene. No, e volevo dire, no, quindi vabbè, a parte come da dove viene lui Bellavia, che per me poveretto era Bellavia, ma non ho seguito, non guardo il programma, non mi aspettavo. Cioè, sono tutti un po', no? Tutti sui social hanno tutti detto no, oh, non si può trattare male uno che eccetera eccetera, ma da il Grande Fratello io non è che mi aspetto, cioè da chi viene invitato
per l'amor di
al
Dio.
Grande Fratello
sì.
Io non è che mi aspettassi, capito, un ambiente di inclusività e lungimiranza,
empatia anche,
sai, con le
umanità
persone, esatto, con le persone che gli dicono Marco ma dimmi come ti senti, cos'è che ti, cioè non me la immaginavo.
Quell'hanno
questa
pesantemente
scena.
Bullizzato
capito, però questa, cioè la mia riflessione qual è alla fine di tutto il giro. Amici, il potere nei confronti di questi personaggi e di questi programmi, indovina chi è che ce l'ha? Silenzio.
Sì.
Noi.
Ah, no, pensavo...
No, ce l'abbiamo noi.
In particolare, che
no,
ovviamente,
no.
Ma non posso dirlo, perché sennò mi rabbia dalla radio.
C'è anche lui, e vabbè, ma lui come...
Sì, rappresenta anche un certo approccio culturale alle cose.
Brava.
E noi abbiamo il potere di usare il telecomando.
È molto semplice, cioè non condividete il modo in cui questi altri concorrenti, ospiti, chiamiamoli come volete, hanno effettivamente trattato questa persona, boh, si spegne il televisore,
sì.
Non devi vedere questo scempio
e soprattutto sostenerlo,
perché è brava, perché
poi sono soldi che incamerano loro,
brava, perché adesso si parla del Grande Fratello, adesso si sono guadagnati, cioè anche queste ennesima notizie, quindi noi siamo qui a parlarne, la gente lo va a vedere perché dice ah voglio vedere cosa è successo,
certo.
Eccetera, ed è tutto un criceto che gira intorno, dentro la stessa ruota, che viene alimentata da noi, dai nostri. Cioè, io capisco dire mi sintonizzo su una roba che mi spengo il cervello. 100%.
Come certe serie TV.
Hai voglia. Io adesso dico una cosa schifosa. Io passo magari però magari un'oretta così. Ogni tanto mi capita di guardare quelli che schiacciano i punti neri, no? I brufoli. Lo so. C'è un mercato.
Ognuno, io guardo la gente che fa le pedicure, quindi.
Vedi?
Ecco, ognuno c'ha il suo livello di schifo.
Eccolo lì, esatto. E quello mi sta bene perché è un contenuto, voglio dire, completamente vuoto.
Sì, non ti impegna, non ti impone di avere un impegno mentale.
Zero, lo guardo. Lobotomia, dissociazione totale.
Lobotomia, portami via.
Esatto,
però.
E va benissimo, no? Che nessuno condanna, è giusto anche ogni tanto sì. Non pensare. Diverso è quando ci appassioniamo alle faccende di questa gente che, a cui ci appassioniamo perché sono riprovevoli, se vogliamo dire, da un certo punto
però,
di vista.
Però quest'anno dentro il Grande Fratello VIP c'è uno dei miei miti in assoluto,
ovvero
Eleanor Ferruzzi.
Appena problematica anche lei.
Ma io la seguo su TikTok e adoro.
Anch'io, cioè non la seguo, compare, le cose che dice sono extraordinarie.
Assolutamente, bisogna prenderla nel verso giusto quando parla, ma è una persona molto di cultura, anche se non sembra.
No, no, ma lei, come tanti altri...
Cioè bisogna andare al di là anche dell'aspetto che ha.
Lasciamo stare quello, ma poi secondo me lei, come tante altre persone, personaggi, fa una parte, perché funziona, tant'è che funziona talmente tanto che l'hanno invitata a Grande Fratello VIP a fare...
Beh, come quella di Corsivo...
Che non lo so fare io, tu lo sai fare?
No, mio figlio sì.
Corsivo.
È un'ansia.
C'ho un'ansia che non lo so fare. C'è Luis Capaldi con Forget Me, ma voi non dimenticateci, rimanete qui. Io lui lo amo, cioè sicuramente bravo cantante, ha fatto dei pezzi incredibili, ma da quando ho visto il video di questa canzone che si chiama Forget Me, l'ho amato, se è possibile, ancora di più. Lui è Luis Capaldi, che viene da sempre associato comunque alla sofferenza, nel senso che ha una di queste voci, cioè non so come dire, che sì, può cantarti può cantare quello che vuole, bravissimo, però ha queste voci, sai, tipo, no, che ti prendono alle budella,
sono quelle che piacciono a me,
certo.
Poi è molto americano, un po' quel cantautorato
e americano. Cioè comunque sia questo timbro, lui in realtà è nord inglese, nord Inghilterra,
però ha proprio un punto proprio americano, secondo
me,
come
Pulsantino, il nostro amico Pulsantino,
quest'altro
però esatto, lui viene sempre associato comunque a questo cantautorato triste, no, capito?
Sì.
Ma lui, avendo un'incredibile e fenomenale autoironia, ha fatto tutto il video di questa canzone e la conseguente campagna promozionale in mutande bianche, sai, proprio la mutanda,
proprio la morte civile,
esatto, sì. Non avendo lui per niente un fisico scolpito, anzi lui è rossiccio, tracagnotto, cioè non è un figo inteso come,
un
no,
un po' come Ed Sheeran,
brava, più cicciotto, e la cosa però ai miei occhi lo ha reso 100.000 volte più attraente. Cioè se tu vai a vedere i suoi social, lui adesso sta facendo tutta una serie di gag con sta mutanda inguardabile, di lui che dice
adesso lo vado a seguire.
Me l'ha mandata la casa discografica, ma me l'hanno mandata un po' troppo larga. Ho appena fatto un'intervista per la BBC in cui spiegavo, perché lui ha la Tourette, no?
Sì.
E mi hanno detto che sono un ottimo ambassador. E c'è lui in mutanda e dice: ditemelo adesso che sono un ottimo ambassador della community.
Ma
di quelli.
Scusa, come fa a cantare con la Tourette?
Succede spesso. Che
come
siano,
i balbuzienti,
esatto,
che
esatto.
Si annulla. Ok.
Yes. Ho visto un sacco di documentari su questa cosa, che Tourette, balbuzie, ma anche, sai, quella sindrome per cui i muscoli hanno questi, scusate, non mi ricordo
spasmi.
Il nome, spasmi. Cantando o suonando uno strumento, spesso e volentieri si innesca una parte del cervello che blocca l'allucinazione. Stranissimo. Comunque, amici, noi abbiamo il nostro piccolo break delle 19 con notizie, messaggi locali, pubblicità, eccetera. Quando torniamo siamo sempre con Leli, insieme fino alle 20, che chiacchieriamo, perché c'è da fare un po' anche il riassunto,
il punto della situazione.
Non ci vediamo da troppo, non ci sentiamo da troppo. Voi, se avete delle domande per me o per Leli, scrivete al 333-964-9949 o seguite Leli sui social, lei è la spettinata. Quindi il tempo di queste cose che vi ho detto, poi torniamo. Rimani tu?
Sì, sono qua.
Era il 2011 quando Lady Gaga diceva: sono nato così, sii fiero di come sei nato, non importa gay, queer, lesbica, transgender, evviva. E davanti a me, la me del 2011, no, si apriva questo scenario di inclusività, di accettazione, di bellezza, no, di amore, di, no, parità, di, e siamo nel 2022 e non è vero niente.
Non è cambiato niente, ma meno male che c'è gente così. Sai che Lady Gaga è una delle persone che stimo di più sulla Terra?
È Ariete come noi, zia.
Infatti, c'è un riconoscimento carico.
Non c'era niente da fare.
Tra l'altro,
guarda,
io dico sempre, sono nata così. Quando mi dicono, perché sei così Ariete? E sono nata così.
Che ce vo fa?
Tra l'altro, sai che io e Lady Gaga condividiamo una cosa che la rende ancora più simpatica.
Magari condividere qualcosa con Lady Gaga, ovvero...
Mi basterebbe 2-0 in più sul conto
sì,
in banca.
Sì, anche,
però,
tra l'altro, sì.
La fibromialgia.
Anche lei ne soffre?
Sì, e ha fatto molta informazione sulla fibromialgia.
Ma lei è brava, inutile, brava.
Ed è stata una delle prime da cui l'ho sentita nominare senza sapere che poi ce l'avevo anch'io.
Ecco, vedi, ma è importantissima la rappresentazione, ne parlavamo prima con la faccenda del Grande Fratello VIP, che sicuramente arriva a un pubblico molto più ampio, no? Allora, se quell'occasione fosse stata presa
e utilizzata,
no?
In,
e
un
utilizzata
certo
in un certo modo, invece con la reazione, tra l'altro che rispecchia perfettamente, secondo me, un po' la demografica italica dei concorrenti, ah sei pazzo, ah vatti a ricoverare, eccetera, ah un po', no? Abbiamo perso sì, un'altra, l'ennesima occasione.
Così, occasione per far bella figura e...
Vabbè, vabbè, amici, bentornati, queste Mani di Protagonismo, io sono la vostra vitridente di fiducia, con me dall'altra parte fisicamente, proprio nella sua forma vera fisica, reale, c'è cioè la spettinata nostra Elisa Morini. Con oggi ricominciano i martedì di Libri Spettinati, oggi facciamo un po' un recap, se poi vuoi alla fine consigliare qualche cosa come al solito.
Ho letto un mega classico, poi ne
parlerò. Hai letto o riletto?
Letto da zero. Ma c'è anche, parleremo anche del sì, leggere i classici a 45
certo,
anni.
Certo, why not, certo. E oggi facciamo un po' appunto un recap di tutto quello che ci siamo perse, che non ci siamo dette con voi in questi mesi di pausa e di sosta. Tra l'altro noi giovedì abbiamo un pranzo per un progettino
Inoino
che dovrebbe partire, insomma adesso vediamo.
Sì, però... sono io quella che lo sta frenando.
Beh, va, ma ci vogliono
non perché non ci credo, ma ho oggettive difficoltà.
Ci vogliono i tempi tecnici. Ma allora, innanzitutto, vabbè, sei diventata una lady di campagna.
Sì. Adesso ho un paio di ciabatte sì, per stare in casa, un paio di ciabatte per uscire.
Non avete visto il movimento della testa con quel sì.
me la sento molto questa cosa.
Sì, perché fa tutta la differenza del mondo effettivamente alzarsi e dire esco e sono
vedo un bellissimo albero di magnolia ai campi invece che i palazzi di Via Parigi.
Capito?
Scusate amici di Via Parigi.
No,
ma...
c'è chi ama la vita in città, c'è chi non vivrebbe mai in periferia e ama tantissimo centro sparato o città. Io personalmente mi sentirei un po' soffocata nel...
Sì. Io ho sempre voluto andare fuori proprio per una dimensione di legame con la natura più presente così. Adesso non penso che mi sradicheranno mai più dalla campagna, se è possibile, e la qualità della vita mia, a parte vari casini, ma è aumentata da quel punto di vista lì, perché segue più il mio ritmo di vecchia gattara di campagna adesso.
Sì, tra l'altro le sue gatte si vede che anche loro hanno apprezzato il trasloco, sono super rilassatone in sì, casa, hanno proprio... Sì, sì, è stato tutto... è successo tutto... Guarda, uno
secondo me è una casa maledetta, però...
È spiritata?
No, è una casa maledetta. Ah, quello che è successo a me è successo anche all'inquilina che ci stava prima. Stessa cosa uguale.
Allora, perché quello che stavo per dire io, che so che a volte le cose sembrano succedere nel momento sbagliato, ma poi col senno di poi, retroattivamente,
vedi che c'era un senso.
Sì, lo so che dirlo adesso è molto difficile.
Ma io penso che non farò mai più un cambio armadio stagionale, quindi
che
già questo è
un upgrade nella vita
top
di una persona.
E a proposito, no, di salute mentale, stati mentali di ansia, stress, depressione, io credo che non ci sia nessuno, cioè ci sono anche altri, ma i Linkin Park avevano un modo, quando io ero adolescente o insomma giovinotta, 2003 questa canzone, e ho sentito Numb, e cioè a parte il testo, no, ma anche poi la... Numb vuol dire appunto che non senti niente, no? Però quando non senti niente, quando hai questi stati mentali così di depressione, eccetera, non è che non senti niente e dici, oh, trallallero, trallallà.
hanno una forza dolorosissima, no? Questi, e questa canzone mi ricordo che proprio mi ha fatto volare nella stratosfera. Dicevo, oh sì, lui sa cosa io
infatti
so.
Col senno di poi vengono anche i brividi.
Un po' sì, poverino, un po' sì. Vabbè, non parliamo di cose tristi sempre, ne parliamo spesso, però non sempre. Per esempio, magari sì, te ne fregherà niente, non so se sai che si vocifera che il buon DiCaprio, mister le lascio quando compiono 25 anni, che io amo, perché lo amo, è un bravo attore, tutto quanto, c'è sta pecca che, ok, non sono
cazzi... Ci piacciono giovani.
Sì, non sono cazzi miei, però dopo un po', a 50 anni, diventi anche un po' creepy.
Sì, dopo un po' basta, dai,
non sei più il giovinotto, no, dei titani, cioè capisco, no, dici mi piacciono, ok, però, sembrerebbe che questa liaison con Gigi, perché ha mollato la modella di prima,
sì,
e adesso è un po' che lo avvistano e si vocifera che stia frequentando Gigi Hadid, un'altra bruttarella.
Infatti.
Sono stati sgamati alla Paris Fashion Week.
Mm.
A me al massimo hanno sgamato all'S lunga l'altro giorno.
In ciabatte.
In ciabatte col bigodini. Ma lui, cioè loro continuano un po' a negare,
sì,
anche se si frequentano. E secondo me, cioè lui non è che sia andato, è andato alla Paris Fashion Week e poi non è andato manco a una sfilata. Cioè secondo me è proprio andato,
accompagnato lei.
Lei gli deve aver
fatti
detto,
la vacanzina a Paris.
Sì, gli aveva detto guarda io devo andare perché sai sono testimonial di non so quale brand. E lui ha detto tipo t'accompagno, stiamo insieme. E alloggiano nello stesso albergo.
Camere separate.
Camere
così
separate.
Certo.
E trallallero, trallallà. Come li vedi come coppia?
Superficiale?
Non lo so, cioè lei...
Ma sa di già visto, sa di già visto. Poi vedi Keanu Reeves che si mette con una donna con i capelli grigi più vecchia di lui e tutti lo amiamo ancora di più,
che
perché
tatone.
Lui accetta la sua età e quella degli altri.
Sì, e soprattutto facendolo è ancora più figo, è ancora più
assolutamente,
figo.
Assolutamente.
È un po' come la roba che ti dicevo prima, è andata a vederlo Luis Capaldi?
No, non l'ho guardato.
Cioè, un po' questo è bellissimo quando una persona accetta le sue imperfezioni o la sua invecchiare,
sì,
no, eccetera. Non solo l'accetta, ne fa motivo di ironia, autoironia. Allora,
sì, non lo nasconde, non si maschera.
Brava, non lo nasconde. Invece, che è assurdo questo, paradossalmente, ho voluto guardare un paio di. Ma perché ne parlano tutti? E ho detto, vabbè, le guardo. Un paio di puntate di The Kardashians.
Sì.
Mai guardato. Perché io mi impongo di non guardarle certe cose. Cioè, è una mia regola.
Però.
No, nel senso che quando era iniziato ed era diventato un fenomeno, cioè, capito, tutti a guardare Keeping Up with the Kardashians.
Io lo guardavo.
Vedi. Io mi sono autodisciplinata. Perché se io lo guardo, poi ci. Finisco
ci
sotto.
Finisco sotto, chiaro.
Ok, come è stato per... Mi hanno fregato una volta con come si l'hanno fatto anche in Italia, tipo no Tropical Island. Qual era quello delle coppie sull'isola? Recedi, 2 o 3 anni fa. Temptation Island.
Ecco, sì.
Era la prima edizione italiana e mi hanno fregato. E lì dopo infatti ero investita, capito? Quindi io mi autodisciplino e dico no, non li guardare Valentina perché... Poi invece parlavano di questo dimagrimento di Kim Kardashian, preoccupante perché... E ho guardato e la verità è che quello che... Adesso ho visto 2 o 3 puntate, non di più. La mia impressione è che queste qua, che sono l'opposto, no, di un Keanu Reeves, nel senso,
sì,
che sono la negazione dell'accettazione.
Sì, assolutamente.
Cioè, mi cambio, mi modifico, prima mi faccio...
Mi pompo.
Esatto, prima mi pompo, adesso si spompano.
Perché, sì, perché il trend adesso è scomparsi.
Prima mi faccio il culone così, adesso me lo tolgo perché gli anni 90 erano eroin chic e quindi... A me mi ha fatto un'angoscia sta cosa, cioè che tu devi vivere H24 e rispecchiando questo, no?
Ma pensa che ci metteranno un'ora a stuccarsi la faccia prima di uscire anche per andare
a farmacia. Ma amore, ma molto di più.
Mamma, ma che stress è?
Cioè, hai capito che hanno lo stylist, il make-up artist, H24.
E sempre gente in casa,
sempre
uno
gente...
staff di gente in casa. Io ho visto anche... il reality, cioè reality, il docu,
sì,
dei Ferragnez,
mm-hmm,
che a me piacciono,
sì,
loro,
sì, sì,
quindi
sì.
Non
sì,
al di là di qualsiasi,
sì,
giudizio,
sì.
E insomma, lui lamentava con lei che avevano sempre gente in casa. Non è questione della babysitter, è questione che c'è sempre un parrucchiere, quelli del suo staff, quelli del suo ufficio. C'è sempre gente in casa, non sono una famiglia normale.
No.
Io non riuscirei.
Non hai la privacy di dire vado in giro. Infatti, davvero in mutande o cioè che poi alla fine ti...
Poi passo in corridoio e scorreggio, cioè nel senso...
Ma vuoi mettere la libertà di fare ciò?
A casa tua. Sarà che per me casa è il nido. Cioè io quando entro in casa chiudo e tutto il mondo fuori, come il buon Vasco ci diceva.
È priceless. Quindi davvero... Non so, magari è amore vero, che chi siamo noi per giudicare tra DiCaprio e la Did, magari no, però io sono...
Ai posteri l'ardua sentenza,
io sono però, se dobbiamo fare una squadra, comunque team Keanu Reeves, che ogni tanto risorge, fa un film e poi torna alla sua vita normale, di persona normale. Guarda, leggo adesso infatti la notizia...
Che si sono già mollati.
No.
Ah no, perché è veloce lui, sai.
No, sì, tra l'altro lei ha 27 anni, capito? Lui sta facendo tutta una serie di...
passi avanti, da uomo maturo finalmente.
Che, capito, incredibili, no?
Beh, sai, dopo tutti i meme che hanno girato io mi sarei seppellito.
Un pochino,
comunque.
Sì, un pochino
che vergogna.
Sì. Però con piacere noto che la Ginevra Lamborghini...
Ecco, sì.
E... Ciacci. Arrivo, eh?
E Ciacci.
Però lei è stata proprio squalificata,
sì,
per una frase giudicata imperdonabile, ovvero merita di essere bullizzato, rivolta a Marco Bellavia,
che
è un po' una merda. E Giovanni Ciacci è stato eliminato dal televoto flash con Gegia, Patrizia e Delle Noir, tutti responsabili di frasi... Cazzo, anche Gegia, non me l'aspettavo da lei!
No, io stavo pensando chi hanno ripescato dalla cripta dei morti. Però
Alfonso Signorini apre la puntata parlando proprio di Marco Bellavia. Spiega come Bellavia abbia mostrato una fragilità psicologica che ha colto di sorpresa tutti. È ok, il pubblico ha fatto fronte, bla bla bla. I concorrenti invece hanno avuto un comportamento orrendo, dimostrando un'indifferenza al dolore che lascia sgomenti. Dice che la colpa è che sua e della produzione, che durante i provini non hanno colto il disagio di Bellavia. Signorini anticipa che verso i concorrenti saranno presi provvedimenti. Quindi poi dopo, durante la puntata, che carini, perché non tutti hanno reagito come questi qua. Insomma, adesso aggiornavo perché io ero rimasta solo al caso
sia siparietto.
Vabbè, posso dire che tra l'altro del Grande Fratello VIP cazzo di niente,
esatto.
Però se si tratta
il
di
il tema della malattia mentale è un tema su cui tutti dovremmo essere più sensibili,
sì,
perché insomma sia lo psicologo che lo psichiatra dovrebbero essere passati con la mutua.
Hai voglia.
Quindi,
ieri avevo linkato una cosa che mi sembrava molto valida, che era Vivere Bene dell'ENPAP, una roba, un'associazione, no, che ti aiutava.
Ho visto.
Sì.
Volevo accederci anch'io.
No, l'ho fatto, bello. Tu compili un questionario, ti dice sì, dal questionario risulta che potresti beneficiare dei 14 incontri che noi... Trova il professionista nella tua città.
E beh, quindi?
Zero. Cioè c'è il pulsante che clicchi, devi cliccare e trovare il professionista nella tua area. Se non ci sono professionisti nella tua area, è successo a me... altre persone di altre città, qualcuno invece ha trovato, quindi non ho capito bene, sono i professionisti che devono aderire ovviamente,
certo.
Si vede che o a Parma non hanno...
O non c'è stata una comunicazione, io l'ho scoperto per vie traverse per caso questa cosa qua.
Forse anche quello. Comunque amici, per tranquillizzarti ti posso dire che non sapevo avessero litigato, ma è stata fatta pace nella famiglia Beckham.
Ah, avevano litigato.
Lui
si è fatto 12 ore in fila per andare a salutare la regina.
Che carino.
Senza usare i suoi privilegi dati dal fatto di essere una persona famosa.
Ha creato il caos, quando l'ha fatto.
Certo, ma pensa a quelli che sono stati 12 ore a guardargli sedere in fila, diciamolo. perché io sono rimasta molto male che è morta la nostra amata Queen.
Però,
però quando è venuta fuori questa cosa, che lui come un cittadino normale
è stato carino,
ha
sì.
fatto proprio davvero un gentleman,
è stato molto, molto umile come mossa,
sì, molto bello. Sua moglie se n'è ben guardata, perché
vabbè, vabbè, ma figurati, certo. Se Victoria può scendere in piazza con tutti gli altri comuni mortali, sei matta? Amici, c'è la pubblicità, ma noi torniamo subito dopo, sempre qui, sempre a Mani di Protagonismo, con la Eli, con la vostra vitridente di fiducia. Rimaniamo insieme fino alle 20, quindi non lasciateci e siate umili come David Beckham. Rieccoci dopo Machine Gun Kelly con Nine Lives, che ha un sapore totalmente Blink 182.
Assolutamente sì.
Cioè, sembra proprio preso, sai, no? È vero che sì, sono tornati di moda i 2000, però 19:45 minuti, sempre qui a Mani di Protagonismo. E prima di dare, passare la palla a Leli, che magari ci dà qualche consiglio in chiusura su questa lettura classica che mi ci sì. dicevi di aver fatto, volevo solo aggiornarvi, aggiornarti su una cosa che mi dà grande gioia. Ha testimoniato contro di lui anche la ex Giorgia, scusate, Gabriele
Gianluca Vacchi.
Parlo del buon Gianlucone Vacchi, che è stato querelato da una ex,
peccato,
da un ex dipendente per i modi e gli orari assurdi, lavoro in nero per qualcosa come 10-14 anni, i modi, le accuse, se vi ricordate, erano tipo: se non ballavamo a tempo ci tirava addosso il cellulare. Tutte robe
a parte
molto...
il livello di sfigheria, vabbè.
Vabbè, no comment. Io ci ho lavorato per un paio d'anni abbondanti, e se vogliono chiamare anche me a testimoniare, cioè con noi era leggermente più tranquillo, perché...
Però è tutto plausibile.
Sì, 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 totalmente plausibile. Io lo dissi anche sui social, che avevo visto delle scene che mi avevano fatto proprio accapponare la pelle. Ovvio che poi non vai a interferire, chiaro, nelle dinamiche familiari, anche perché questi... domestici lo accompagnavano dappertutto, da, cioè lui proprio prendeva su baracca e burattini da Bologna, Miami, Sardegna. Non era solo lui, cioè ritrovavi nelle varie case la stessa gente,
tutto lo staff,
no? Quindi, e a detta sua gli voleva pure bene, quello che diceva.
Meno male, pensa al contrario.
Ha fatto una figlia, volevo dire, signore e signori, ma vabbè. E quindi sì, recentemente Giorgia Gabriele ha testimoniato. Ricordiamo che lei è stata con l'imprenditore dal 2014 al 2017 e ha testimoniato dicendo che per le, adesso voglio vedere la parte in cui dice, in cui lei dice che sì, effettivamente, ah sì, si lasciava trasportare da scatti d'ira quando le direttive non venivano attuate dal personale domestico. Testimonia in tribunale Giorgia Gabriele, con l'imprenditore ha fatto copia, eccetera. Il quotidiano La Repubblica, per il quotidiano La Repubblica, l'influencer è intervenuta nel corso dell'ultima udienza e mi auguro che ci sia il puntatone di un giorno in pretura, come per Corona, come per Vanna Marchi.
Certo.
Io, Roberta, mi rivolgo alla Petrelluzzi perché io e lei abbiamo un legame speciale.
Un filo diretto?
Magari, vero legame, filo diretto con la Roberta. Mi raccomando.
Le cose più esilaranti le ho viste un giorno in pretura.
È uno dei, è un, secondo me gli italiani non capiscono tutti
la potenza, il valore, e il valore.
Il
sì.
valore di un giorno in pretura, amici, perché non c'è niente di più.
Poi sono usciti personaggi fantastici da lì.
Cioè, è l'Italia. Un giorno in pretura c'è tutto. C'è il giudice che però ha dei modi a volte dialettali. Se il testimone effettivamente parla solo il dialetto, allora giustamente, no, va incontro. C'è tutte le tipologie umane.
Guarda, da lì è uscito uno dei miei miti, Bigiogero.
Beh, vabbè. Poverino, non è morto.
No, davvero?
Sai che mi sa che è morto. Era quello che diceva, ero leggermente... Cos'era?
Dignitosamente brillo.
Dei grossi problemi di droga, infatti,
è avvocato,
è avvocato. Secondo me è morto, però non vorrei dire una cavolata.
Dopo cerchiamo.
E dunque, invece tu, Eli, che sì, porti sempre la luce alla fine del
nei tuoi occhi anche.
Grazie. Sì, no, anche un po' nei miei occhi. Però no, che ci illumini, che soprattutto il tuo compito da sempre, ormai siamo alla terza stagione, quello di elevare questo programma, sì, che come vedi è un po' tipo, no, parliamo di queste cose vacche.
Ma però ci sta, ma cioè, sì, ogni tanto.
Riflessioni così. E cosa ci consigli per appunto sentirci meno capre?
Allora,
e elevare
una sfida da fare con se stessi.
Okay.
D'estate, che di solito è il momento in cui si ha più tempo, volenti o nolenti, per potersi leggere, mm-hmm. anche chi è, non è un grandissimo lettore può riscoprire un classico all'anno.
Mm-hmm, mm-hmm.
I classici, come diceva Calvino, sono i libri che non hanno finito di dire quello che dovevano dire. Per questo
bella
sono classici,
sì,
Calvino poi mito, indiscusso e assoluto. Ed è una cosa che tendo a fare anch'io, mm-hmm. quindi è vero che li leggo anche durante l'anno, ma mi rendo conto di avere delle lacune sui classici, un po' come tutti, che lasciamo imparati e spesso poi quando li leggiamo a scuola ci fanno schifo, non sono contestualizzati, non sono introdotti, non sono scelti nel momento giusto di vita.
Poi quelli che hanno il lusso di poter dire di averli letti tutti solitamente sono solo boomer, bianchi, maschi, etero, privilegiati, che nella vita hanno potuto far quello.
Sì, e non lavorano perché
esatto,
comunque c'è la vita in mezzo ai libri, e lo dico io. Quindi voglio leggere un tomone pesantissimo ogni estate. Quest'estate, che per me lo sai, è stata molto difficoltosa, ne ho riletti due e iniziato un terzo ex novo.
Ok.
Un tomone di 1000+ pagine.
Quello ex novo mai letto, gli altri due invece in passato li avevi letti?
Li avevo già letti,
okay.
Sì. Erano due romanzi di Jane Austen, Emma e Ragione e Sentimento,
okay.
che non ho scelto a caso,
no,
quindi mi hanno accompagnato in agosto, dopodiché mi sono approcciata Les Misérables di Victor Hugo.
Leggerino,
che molti miei amici che hanno fatto il liceo l'avevano letto alle superiori. Io invece sono stata contenta di averlo letto a 45 anni per la prima volta.
Sto cercando di ricordarmi se forse
Jean Valjean, Cosette,
no, se forse
Fantine.
Ci è andato, sai, sì, le antologie hanno qualche pagina,
sì.
No? Stavo cercando nel vacuum della mia memoria, non me lo ricordo.
So che adesso ci hanno fatto film, ci hanno fatto il musical, che non ho visto, quindi ho detto vabbè, improviamoci. Due estati fa mi sono letta Il Conte di Montecristo, che è diventato uno dei top della mia vita, perché c'ha questi sentimenti fortissimi, no? Quindi tu empatizzi con Edmond Dantès.
Mm-hmm.
Invece qua nei Misérables, guarda come sono anche rispolvero il francese delle superiori,
con questa nonchalance,
ecco. E sono contenta di averlo letto adesso, perché se l'avessi letto a 16-17 anni mi avrebbe fatto veramente schifo.
Ci sta. E c'è una canzone, ma poi ce ne parli meglio.
Sì, con i miei limitati mezzi.
Beh, ma non fare l'umile, sei bravissima. E a costo di sembrare appunto ignorante, stavo cercando di far mente locale. E allora, Les Misérables parla di gente...
Miserabile, sì.
Di gente povera.
Sì, praticamente parla di tutta una storia di redenzione di vari personaggi. C'è il protagonista Jean Valjean,
sì.
che ha questa vita in 20 anni che racconta questo libro, dall'età okay. della Restaurazione, quindi post-napoleonica, fino al 1832,
uh-huh.
Di lui che è un ex galeotto e cerca la redenzione, quindi attraverso dei personaggi che per lui sono stati esemplari cerca di riabilitare se stesso ai suoi occhi, tra l'altro.
Ok.
Quindi fa tutto un percorso di abbiamo detto di redenzione in questo contesto in cui ci sono tanti personaggi che vengono dal popolo, truffatori, guardie, ladri, prostitute, ragazze abbandonate, ragazze cadute, quelle sedotte abbandonate,
sì.
quindi tutto questo popolo di miserabili, tanto che la parola è più volte
utilizzata
nel testo e quindi si intrecciano tutte queste storie che convergono poi tutto intorno a Jean Valjean.
Ok.
Ed è considerato uno dei più grandi romanzi del XIX secolo.
Ma i personaggi che lui reputa importanti per essere guidato, sono personaggi che lui ha incontrato o di cui ha letto?
No, che ha incontrato.
Che ha incontrato.
Poi incontra questo vescovo che mm-hmm. si fida di lui nonostante lui poi lo derubi e scappi con l'argento, ma gli lascia questa scintilla, diciamo, di aver visto del buono in lui. Quindi lui, da ex galeotto che è evaso, cerca tutto di riabilitarsi,
certo.
quindi diventa sindaco di una cittadina e poi si prende cura di Cosette, che è la figlia di una ragazza che era stata sedotta e abbandonata, che lavorava in una delle sue fabbriche.
Okay.
Poi lui deve riscappare, perché essendo un ex galeotto
lo cercano.
Quindi poi va a finire in un convento. Nel frattempo ci sono tutti questi scorci di quella che è stata la storia di Parigi e la storia della Francia, quindi interi capitoli di contestualizzazione che possono sembrare pesanti, e lo sono.
Era il mio primo pensiero. Sono interi capitoli di
interi capitoli
di contestualizzazione storica.
Sì, perché comunque abbiamo detto che si va dal post napoleonico fino alla monarchia di luglio, quindi 1832, quindi le sommosse parigine, i moti degli anni 30, eccetera, diventano un po' pesanti, ma alla fine...
Ecco perché vuoi andare a Parigi!
L'ho letto dopo. Quando io ho deciso di andare a Parigi e di impegnare il mio anello per essere finalmente il viaggio in solitario a Parigi, ho detto ho bisogno di atmosfera parigina, e quindi mi sono letta i Miserabili.
Ok, ok, ho pensato, ho detto magari il libro le ha...
No, no, mi è venuta dopo. No, adesso ho tutta una conoscenza capillare delle fogne di Parigi. Perché c'è un capitolo intero su come funzionano la rete.
Che ti sarà incredibilmente utile, no? Quando sarai
non
là.
Non si sa mai, almeno lo so.
Senti Eli, a chi lo consiglieresti questo libro? Cioè, a tutti, ok, è bellissimo, vedo che ti è piaciuto, ti ha entusiasmato,
molto.
No? Però se tu dovessi dire, questo libro va bene per chi...
È in un momento di difficoltà,
okay.
E pensa di non poter migliorare se stesso, di non vederci la luce.
Quindi in realtà è un po' ottimista questo, tra virgolette, morale, il mood. No.
Allora, sono storie di vita in cui tutti ci riconosciamo, perché tutti ci eleviamo e cadiamo,
certo.
Ed è una costante anche quando non è colpa nostra.
A voglia.
Però c'è sempre, secondo me, l'importante è avere questa tensione, no? A non migliorarsi in senso assoluto per farci vedere dagli altri, a trovare la quadra
e soprattutto l'evoluzione, cioè
essere la miglior versione di noi stessi.
Che posso in questo momento, se dovessi pensare di essere uguale a 10 anni fa, un po' mi sentirei, non so come dire, capito, poco.
No, deve esserci anche un'evoluzione in base all'evoluzione personale.
Esatto, esatto. Bene, vabbè, inutile che vi dico dove trovarlo il libro, perché insomma,
c'è dappertutto.
Che lo trovate dappertutto. Non hai visto i film, hai detto?
Non ho visto i film, sappiamo... C'è lo sceneggiato con Gérard Depardieu, che immagino
ovviamente,
faccia Jean Valjean.
Ovviamente.
E poi c'è stato anche I Miserables con Hugh Jackman, vai. Mi sbaglio? E Anne Hathaway, che faceva Fantine.
Hugh Jackman...
Musical.
Wolverine.
Sì.
Ok. No.
Ma forse mi sbaglio... Cioè, è uscito...
Il musical
10 anni
c'è,
fa,
siamo,
sì,
d'accordo.
Però il musical in televisione, o al cinema, ecco, che è televisione.
Okay, sì.
Ecco, e secondo me c'è Hugh Jackman, potrei sbagliarmi.
Vabbè, lo scopriremo, ci andiamo a vedere. Allora, noi adesso abbiamo finito, quindi chiudiamo,
quindi ciao.
Ci salutiamo, esatto. Io ti ringrazio per essere stata con noi, aver chiacchierato e averci dato così il tuo input su tante cose, tra cui questo libro, perché davvero non è scontato andare a leggere le cose che... magari ci sono passate così, no, sulla testa, perché imposte da un prof, eccetera,
esatto.
E nel momento sbagliato e nel modo sbagliato. Io cito sempre, per me è stato così per I Promessi Sposi, cioè a scuola proprio.
Aiuto, aiuto, sì,
manco
anch'io.
Per niente.
Non l'ho mai superato quel trauma lì.
Ah no? Mia madre, delle poche cose che ho fatto da prof, anni dopo... No, avrò avuto i 24-25, mi disse, leggilo adesso. E io per una volta l'ho dato retta nella mia vita.
Ma a me quel concetto della provvidenza, proprio Manzoni, che a me non va giù come persona. Lo so.
No.
È un limite il mio.
No, cioè, non so come dire, leggendole, appassionandomi alle storie dei personaggi, quello...
passa in secondo piano,
esatto, per me ha preso, okay, un attimo una, non so come dire, sì, un
un'altra
ruolo
strada,
secondario,
okay.
Poi sì, devi contestualizzare eccetera eccetera, le solite cose, sappiamo, e fu così anche per La Divina Commedia, comunque
il top di gamma,
quello è la bomba. E io ti do, vabbè, noi ci vediamo giovedì. Però
sì,
qua appuntamento martedì prossimo.
Yes.
Amici, voi fate i bravi, ma non troppo. Come al solito, ci troviamo domani. Con Mani di Protagonismo c'è la rubrica di Compagne di Branco con Lia Begani, sempre dalle 18 alle 20. Buona serata.
Ciao Vale.
Ciao cara,
ciao, ciao.
È stato bellissimo.
Molto bello.
Ciao.